Luca Micheletti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontarci del teatro greco di Siracusa, una presenza importante non solo dal punto di vista della qualità artistica, ma anche dal punto di vista storico per quello che riguarda la parola teatro nel senso più ampio del termine. E Luca Micheletti rappresenterà uno dei momenti più importanti della 59esima stagione di rappresentazioni classiche, per l'appunto, a questo teatro, dove noi vedremo Aiace di Sofocle, dove per l'appunto Luca Micheletti ne ha curato la regia. Ora, tra tante regie realizzate, Luca Micheletti, cosa rappresenta mettere in scena oggi il lavoro di Sofocle, in particolar modo quello di Aiace?
Ma direi innanzitutto che la tragedia greca a Siracusa è come se tornasse a casa, si trova nel suo liquido amniotico, e quindi già soltanto ascoltare la vibrazione del Temenite, insomma, del teatro è qualcosa di unico, e non è un caso appunto che sia uno dei festival più seguiti d'Italia e non solo d'Italia per quel che riguarda la prosa. E tornare a casa, d'altra parte, è una casa lontana, 2500 anni, è anche un viaggio nel tempo stimolante, sì, ma anche complesso, e che comporta, diciamo, l'attraversamento di diverse stratificazioni. Per noi si sa, la tragedia greca è stata recuperata, diciamo, al contemporaneo per un tramite molto pesante, e parlo del tramite della psicoanalisi, di cui sostanzialmente la tragedia greca, per la quale appunto la psicanalisi della tragedia greca diventa una sorta di lente attraverso cui leggere la realtà. C'è un saggio molto interessante che ho tenuto presente per la regia di questo Aiace, a firma di Jean Starobinsky, che parla appunto di come bisogna in realtà guardarsi dai rischi di utilizzare le categorie che ci ha insegnato la psicanalisi per leggere la tragedia greca, perché la psicoanalisi stessa in realtà per inventare quella che Foucault chiamò la sua discorsività si è servita della tragedia greca. Quindi il monito è: sbarazziamoci di Freud e compagni per una volta, e proviamo a ritornare alle radici ancestrali.
Quindi basta la tragedia greca, no? Sbarazziamoci, diceva poco fa lei, di Freud, no? E quindi la tragedia greca già anticipava, attraverso le figure straordinarie di Edipo, di Antigone, di Ifigenia, di Elettra, no? nei lavori teatrali straordinari, ed è un attraversamento, ed è stato un attraversamento umano quel tipo di lavoro teatrale, una ricerca, uno scandaglio dentro lo sguardo, dentro la coscienza, dentro il proprio io, quando ancora non si chiamava così, no?
Dice bene, ancora non si chiamava così, e i nomi che avevano, i concetti che poi la psicoanalisi ha rinominato, erano forse quelli degli dèi. E del resto gli dèi stessi erano rappresentazioni di istanze che nell'umano, insomma, esistono da sempre e che esisteranno per sempre. Aiace in particolare si mette in contatto, diciamo, con una matrice molto, molto speciale dell'essere umano, con una soglia dell'umano, proprio laddove la sua follia gli fa confondere gli esseri umani con gli animali, ed è il cuore del discorso, perché tutto nasce proprio da questo episodio di follia, perché il protagonista, reso pazzo da Atena, che punisce così la sua tracotanza nei confronti degli dèi, lo scatena contro un branco di pecore e buoi, che sono poi le prede, insomma, dell'esercito acheo e ancora indivise, e lui ne fa strage, ma credendo di uccidere i suoi nemici, che nel caso specifico sono gli Achei stessi, cioè quelli, i suoi compagni dell'esercito, che non gli hanno assegnato le armi di Achille. Quindi lui, per punirli di questa mancata assegnazione, li vorrebbe ammazzare. Atena, che li protegge, invece, insomma, dirotta la sua furia contro gli animali. Si parte quindi da questo episodio di confusione fra uomo e animale per ritrovare anche risposta alla domanda: che cosa sia l'uomo? In assoluto, direi.
Che cosa sia l'uomo, e attraversare quel dissidio, no? Ed è una domanda, nello stesso tempo un dissidio, ed è anche un modo di creare una innovazione nel pensiero, no? Dici poco fa, citando Freud, Freud nello sviluppo del suo pensiero ha dovuto ricorrere per l'appunto a quella tragedia greca, in particolar modo alla figura di Edipo, no? E se c'è stato un dissidio, nello stesso tempo c'è stata anche una innovazione.
Certamente, e rimanendo su Aiace, che è sicuramente tragedia meno nota di Edipo, potremmo dire che la ricerca di che cosa sia umano e di che cosa sia umanità si confonde con la ricerca di che cosa sia pensiero, di che cosa sia conoscenza, un tema molto caro ovviamente al mondo classico e che qui prende questa declinazione, ovvero nel momento in cui Aiace attraversa uno stato di coscienza alterato come la pazzia, quando ritorna lucido guadagna una nuova conoscenza, una nuova forma di pensiero. Attraverso il furore, paradossalmente, in questo paradosso magnifico che è l'uomo, lui scopre chi è. E lo scopre proprio nel momento in cui è alienato, nel momento in cui si allontana da sé, come sdoppiandosi si osserva dall'esterno. Solo che l'esito di questa conoscenza è qualcosa di sorprendentemente stupefacente e negativo per lui.
Prova vergogna, quindi.
Prova vergogna del suo atto ridicolo, ovvero quello appunto di aver scambiato gli animali per uomini, e la vergogna è proprio quanto un eroe omerico, come è lui, siamo, come raccontavo, proprio alle porte di Troia, è in corso la guerra di Troia, quindi siamo proprio in territorio omerico da tutti i punti di vista, e la vergogna è quanto un eroe omerico non può sopportare, ed ecco che lui la rifiuta, e rifiutando la vergogna deve annullare anche se stesso, e quindi decide di uccidersi come unica via. Però uccidendo se stesso uccide anche tutto il suo mondo, che è rappresentato da Sofocle come la sua famiglia, perché in scena ci sono sua moglie, suo figlio, ci sono tutti i suoi compagni dell'esercito, che nel momento in cui lui deciderà di venire a mancare, precipiteranno con lui, e precipiterà con lui, possiamo dire simbolicamente, l'intero mondo omerico, perché un nuovo mondo è pronto a sorgere dalle ceneri di Aiace, ed è il mondo rappresentato sempre nella stessa tragedia da Odisseo, l'altro protagonista, diciamo, della vicenda, l'assegnatario di quelle famose armi di Achille, che erano il casus belli di tutto l'episodio della follia di Aiace, il quale Odisseo, per l'appunto, rappresenta il nuovo modo di essere eroi, ovvero un modo che ha a che fare con una maggiore presa d'atto dell'essere fallibili. Odisseo è un eroe non fatto soltanto di forza, come è Aiace, è un eroe fatto di intelligenza, un eroe che ha fatto già i conti in parte con il suo lato oscuro, per dir così, con le contraddizioni dell'essere uomo, quelle che Aiace non accetta di incarnare.
Vorrei toccare una parola che ha detto poco fa lei, no? Quando Aiace, ritornato in sé da quell'insana follia, potremmo dire, prova vergogna. Quanto è diversa la vergogna di Aiace rispetto a quello che noi oggi pensiamo della vergogna?
Beh, è molto diversa sicuramente, perché Aiace incarna uno stereotipo nel nostro mondo.
Abbiamo perso la linea, abbiamo perso Luca.
No, ci sono, eccomi qua, eccomi.
Stava dicendo?
Dicevo, Aiace incarna un modello che nel nostro mondo è sostanzialmente del tutto assente, ovvero appunto quel tipo di eroe che è fatto soltanto di forza e non di spirito. Per noi l'eroismo è qualcosa che ha a che fare con un nuovo e moderno concetto di morale. La morale antica per noi è difficile da cogliere nel suo senso ultimo. Se vogliamo, come raccontavo, per noi Aiace comincia a diventare colpevole proprio nel momento in cui decide di uccidere i suoi compagni d'arme, decide di uccidere gli Atridi, i generali del suo stesso esercito. Invece per lui, quando riacquista appunto la sanità mentale, non è di questo atto, non è questo l'atto per il quale prova vergogna. Per lui la la colpa più grande, eccola la vergogna, è quella di essersi coperto di ridicolo. Non c'è niente che distrugga l'eroe come il ridicolo. Per noi invece l'eroismo in qualche modo è intaccato, è corroso dalla codardia, dalla mancanza di coraggio. Invece nel mondo antico è proprio il ridicolo a distruggere l'eroe. Quindi abbiamo proprio un modo diverso di sentire la vergogna per le nostre azioni. E ovviamente questo credo sia un portato del fatto che, come qualcuno ha avvertito una manciata di decenni fa, gli dèi sono morti, gli dèi sono morti inesorabilmente, e quindi abbiamo tutto un altro modo di fare i conti con noi stessi e con il nostro mondo interiore.
E se gli dèi sono morti, quella famosa frase "ombra che sei la mia luce" ha dignità di esistere?
Beh, sicuramente Ajace vive in questo mondo alla rovescia, in cui appunto il mondo dei morti diventa il mondo della luce, perché è l'unico che può salvarlo dalla vergogna e quindi lavare la sua macchia. Sa, noi Ajace è arrivato al mondo contemporaneo, così come tutta la tragedia greca, a volte anche in forme inattese. Pensiamo al nome del famoso detersivo, Ajax. In realtà si fa riferimento diretto proprio all'eroe omerico. E che cosa racconta di lui? Racconta l'essere senza macchia, l'essere un eroe in purezza, che sa privare dello sporco qualunque superficie. Ecco, nella tragedia di Sofocle noi vediamo questo eroe della purezza, questo eroe senza macchia, senza paura, di fatto ha paura e si è macchiato della colpa più ridicola di tutte, cioè essersi avventato contro un gruppo di inermi animali. È proprio la tragedia della contraddizione in termini. E guardi, a Siracusa noi da questo punto di vista ne facciamo esperienze in una maniera sorprendente e anche molto suggestiva, ovvero la tragedia dovrebbe iniziare all'alba, perché così vuole Sofocle, e noi iniziamo a rappresentarla al tramonto. Quindi già questo racconta un mondo alla rovescia, no?
Sì, è un mondo alla rovescia. Noi ci stiamo avvicinando a questo mondo alla rovescia in diversi modi, anzitutto quello del 10 di maggio, dove vedremo per la prima volta in scena il suo Ajace, Luca Micheletti.
Vi aspetto con ansia, sono molto felice di questa mia prima volta al Teatro Greco di Siracusa, in cui tra l'altro sarò anche in scena nel ruolo di Ajace, quindi sarà una doppia sfida che mi emoziona molto e nella quale farò del mio meglio.
Indafondazione.org è il riferimento per scoprire il programma della nuova stagione del Teatro Greco di Siracusa. Inda sta per Istituto Nazionale del Dramma Antico. Intanto grazie davvero Luca Micheletti e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.